Brevissimamente due parole di quello di cui parleremo oggi. I concetti di sicurezza e di fiducia, sia in ambito informatico che non, ma in particolare oggi ci soffermeremo su quelli in ambito informatico, quindi la sicurezza e la protezione delle informazioni. Diciamo, solvorerei tutta la parte più di sicurezza, nel senso i dettagli tecnici, in quanto l'avete già visti nel talk precedente. Mi incentrerei sul Trusted Computing, nelle specifiche del Trusted Computing Group. Cos'è il TPM, che è il cuore del Trusted Computing, quindi andremo anche un po' in dettaglio tecnico su questa parte, e come mai viene utilizzato il Trusted Computing, quindi come DRM. Ovviamente analizziamo anche i pro e i contro di questa tecnologia. Innanzitutto aprirei con una domanda: se tra voi c'è qualcuno che può rispondere cos'è la sicurezza, che cosa si intende per sicurezza o per fiducia, e per fiducia. Allora, per abbreviare i tempi, le risposte sono qua sotto. Per sicurezza si intende, se si fa su un vocabolario, si trova l'essere esente da pericoli, condizione di ciò che è sicuro. Quindi il fatto che la sicurezza sia un concetto piuttosto critico è anche dallo stesso vocabolario che si riferisce allo stesso termine per definire la sicurezza. La sicurezza è essenzialmente, leggiamo anche la fiducia, che in inglese è trust, ho messo anche l'inglese perché in questo caso trusted computing viene proprio da lì. Fiducia è il sentimento di sicurezza che deriva dal confidare senza riserve in qualcuno o in qualcosa. Quindi i termini sicurezza e fiducia sono molto legati tra di loro e hanno una natura piuttosto, diciamo, soggettiva. Nel senso, quello che è sicuro, che io ritengo sicuro per me, potrebbe essere non sicuro per altri e viceversa. Di sicurezza si sente parlare sempre di più in ambito informatico perché chiaramente i sistemi ad oggi, anche con l'avvento della rete mondiale, quindi di internet, sono sempre più esposti ad attacchi di virus, di denial of service, allo spam, eccetera, e quindi si sente l'esigenza di meccanismi che possano rassicurare l'utente da questi meccanismi. Per due parole, è compito dell'amministratore, chiaramente, amministrare il sistema mettendo opportuni controlli, quindi definendo le aree di lavoro dei singoli utenti e impostare tutte le policy di sicurezza anche relative all'accesso alla rete. Diciamo che è l'amministratore che deve controllare il sistema, come diciamo è sempre stato da sempre. Anche quando facciamo eseguire un software, diamo una fiducia nell'esecuzione dello stesso, perché quando lancio in esecuzione un software mi affido alle mani dello sviluppatore del software, quindi ho fiducia in quello che il software può fare. Un esempio semplice, un programmino, Hello World, che è il primo programma che si scrive quando si inizia a studiare un nuovo linguaggio di programmazione, che scrive sullo schermo una stringa, una frase, salve mondo o Hello World, come volete, e non fa nient'altro. Se io ci aggiungo un paio di righe, questo programma, oltre a scrivermi sullo schermo salve mondo, mi apre anche mi crea un file sul disco e mi ci infila dentro una scritta. Una cosa banale, però se io non ho la possibilità di vedere il sorgente del programma e prendo per buono, magari da chi me lo dà, che il programma scrive semplicemente salve mondo sullo schermo, per me quando lo lancio in esecuzione effettivamente vedo scrivere salve mondo sullo schermo, poi magari vado a vedere il disco e ci trovo questo file che ha creato lui. Ora, in questo caso è creazione di un file. Se io ci mettevo qua delle apposite istruzioni per cancellare tutto il contenuto del disco, forse l'utente che lo faceva girare non era poi così contento di averlo fatto girare. Nel caso delle protezioni delle informazioni, mi riallaccio al discorso che faceva prima Alessio nel suo talk, ci sono gli strumenti per proteggere le informazioni, informazioni sempre nel caso della sicurezza. Quando si vogliono tenere delle informazioni per uso personale, ho tutto il diritto di appunto tenerle per me senza doverle divulgare ad altri. Ci sono dei meccanismi di crittografia che servono apposta per proteggere le informazioni. In due parole, questi meccanismi sono tali per cui camuffano il messaggio iniziale, o in termini tecnici lo cifrano o lo crittografano, e in maniera tale che altre persone non possono accedere al contenuto, non possono fruire del contenuto dell'informazione se non conoscendo un particolare segreto che generalmente si dice chiave. Gli algoritmi sono di vari tipi, sono a cifratura a chiave simmetrica o asimmetrica, però per questo vi lascio le slide, poi se avete voglia le guardate con calma, perché così tagliamo un po' di tempo. Il discorso importante è che esistono i meccanismi, quindi gli strumenti per garantire la sicurezza di un sistema, dai permessi da dare agli utenti, alla gestione dei quota, cioè alle parti di disco a cui gli utenti possono accedere, alle impostazioni del firewall, alle impostazioni dell'accesso a internet tramite proxy, all'intrusion detection system, a tutti i meccanismi di crittografia o anonimizzazione che volete utilizzare. I meccanismi ci sono, chiaramente i meccanismi, gli strumenti vanno utilizzati con l'esperienza, e quella non è che ve la può dare nessuno, ma si impara sul campo, però gli strumenti, diciamo, insieme all'esperienza fanno sì che un sistema, se amministrato bene, possa essere garantita la sicurezza per gli utenti del sistema. Andiamo invece al nodo principale di questo talk, al fulcro, che è il Trusted Computing. Detto anche TC in breve. La traduzione più vicina a quella di Trusted Computing è informatica fidata, infatti trust viene proprio da fiducia. Viene conosciuto anche con altri nomi, come si è detto prima, TCPA, Palladium, NGSCB, la grande technology, Presidio e altri. Non so se qualcuno di voi di questi termini ha mai sentito parlare. Magari in rete è più facile trovare informazioni su questa cosa qua. Trusted Computing è promosso da un gruppo che ha ricevuto anche il premio oggi, che è il Trusted Computing Group, che è un consorzio no profit, così si legge sul loro sito. No profit, però, sicuramente lo sarà, non lo metto in dubbio, sebbene, se andate a vedere quanto costa essere promotori all'anno, mi pare costi $50,000 per essere promotori del Trusted Computing Group. Tra i promotori ci sono AMD, HP, IBM, Infineon, Intel, Microsoft e Sun, nomi di poco conto, devo dire. E tra gli altri affiliati ci sono affiliazioni che vanno, per essere affiliati, anche lì vanno nell'ordine di 10.000, 7.000, $5.000, roba del genere. Comunque no profit. Tra gli affiliati ci troviamo anche i produttori hardware e software, praticamente tutti i produttori hardware e software del mondo, e non solo, ci sono anche tra questi qualche grosso produttore o distributore di contenuti multimediali, tipo musica o film, che potrebbe sembrare una stranezza essere lì dentro, però vediamo perché dopo. Lo scopo dichiarato di questa tecnologia è il miglioramento della sicurezza dei sistemi. Questo è quello che viene dichiarato, e vediamo per quale motivo dicono così. La piattaforma si basa, il Trusted Computing è una piattaforma tecnologica, che si basa sia su hardware, quindi dei chip presenti sui computer o sui dispositivi digitali, e di componenti software, quindi di software come driver, programmi, lo stesso BIOS delle macchine. Ovviamente tra di loro si interfacciano per mezzo di specifiche tecniche redatte dal Trusted Computing Group al momento. I dispositivi, quindi si ribadisce, non sono soltanto i computer, quindi da cui stare attenti dal Trusted Computing, non sono soltanto i computer, ma tutti i dispositivi digitali in genere, tipo anche cellulari, gli hi-fi, come c'è scritto qua, i videoregistratori piuttosto che i lettori DVD, eccetera, eccetera. Il componenti su cui, diciamo, si basa più in dettaglio il Trusted Computing sono questo TPM, che poi vedremo che cos'è, e i relativi driver che per farlo funzionare con gli apposito software, il BIOS del sistema, che deve essere opportunamente codificato, il bootloader, cioè quello strumento che mi permette di caricare l'avvio, insomma, del sistema operativo, il sistema operativo stesso e il software applicativo che lo usa. Cosa mi permette di fare il Trusted Computing? Mi permette di fare una cifratura delle informazioni al volo, cioè non ho più bisogno di meccanismi di software aggiuntivo per fare della cifratura, ma questo meccanismo di cifratura è insito nei chip che mi ritroverò sul computer. Quindi tutte le informazioni, documenti, comunicazioni, piuttosto che qualunque tipo di informazione passa all'interno di un computer o di un dispositivo digitale che ha questa tecnologia viene cifrato in maniera automatica. Chiaramente permette anche di memorizzare le proprie chiavi anche magari in un posto sicuro, permette di fare la firma elettronica, la verifica della firma elettronica, quello che sempre diceva Alessio precedentemente, tutto in maniera automatica. Qualcuno dice, almeno diciamo, le specifiche dicono che tra le caratteristiche, tra le feature del Trusted Computing c'è anche la protezione dal malware, quindi l'utente deve sentirsi tranquillo, come diceva in un'intervista un sostenitore del Trusted Computing, diceva che forse sarebbe bene che gli utenti non sapessero neanche che esiste questo Trusted Computing, devono soltanto sapere che devono essere più tranquilli del fatto che il loro computer sarà sicuramente più sicuro. Va bene, e in più questo Trusted Computing permette anche di verificare da parte di altri lo stato del proprio sistema, cioè io ho un hardware e altri possono verificare se il mio hardware è ritenuto fidato o meno. Le basi del Trusted Computing sono queste, la possibilità di cifratura delle informazioni, quindi l'IO sicuro, quindi l'interscambio di informazioni in maniera cifrata, la protezione della memoria o memory curtaining, che è appunto il fatto che certi programmi possono usare soltanto la memoria a loro destinata, già avviene nei sistemi operativi in maniera software, qui avviene con l'uso di hardware, di chip appositi che lo fanno. Sealed storage, ovvero la memorizzazione o memoria sigillata, che permette soltanto alle determinate applicazioni di fruire dei dati precedentemente salvati con quelle applicazioni, ovviamente non solo le applicazioni ma anche la macchina. Per esempio, se io ho memorizzato una informazione utilizzando il programma X sulla macchina Y, potrò riutilizzare, quindi fruire di quelle informazioni soltanto essendo io che utilizzo il programma X sulla stessa macchina Y. Non c'è altro modo di tirar fuori quelle informazioni. In più c'è la remote attestation, quello si diceva prima, cioè la possibilità di vedere da parte di altri, di rilevare da parte di altri lo stato di sicurezza del mio sistema, lo stato di fiducia del mio sistema. Per tutto questo meccanismo si basa su certi componenti che sono detti sorgenti di sicurezza o root of trust, che devono essere ritenuti fidati per definizione, perché non c'è modo di verificarne l'affidabilità. Quindi si parla di un root of trust for measurement, che è la verifica, che è, diciamo, la parte relativa alla verifica dell'integrità del sistema, di cui fa parte la radice del Trusted Trust, che è il core of root of trust for measurement, che poi vedremo cos'è. Poi c'è il root of trust for storage, che è l'algoritmo per la gestione delle impronte, cioè un meccanismo che rileva e gestisce lo stato di integrità del sistema, e il root of trust for reporting, che è quella parte che si preoccupa di fornire queste informazioni ad altri. L'architettura di un apparecchio digitale con Trusted Computing è essenzialmente molto simile a quella dei normali apparecchi digitali, in più c'è la presenza del TPM, questo famigerato chip. Vediamo che cos'è il TPM, che è il Trusted Platform Module, anche qui i nomi si sbilanciano, insomma. Cosa fa questo TPM? Detiene la endorsement key. L'endorsement key non è altro che una chiave, una della coppia di chiavi di cui ha parlato prima Alessio. Visto che tutta questa tecnologia si basa sulla cifratura a chiave asimmetrica, la chiave segreta, quindi la chiave privata dell'endorsement key, l'endorsement key chiaramente è una coppia di chiavi, ma quella privata viene mantenuta dentro il TPM, dentro questo chip, e non c'è nessun verso di poterla tirar fuori all'esterno, perché chiaramente il meccanismo di fiducia, il meccanismo di sicurezza della cifratura delle informazioni dipende da questa chiave segreta, quindi la segretezza di questa chiave è basilare, e quindi chi ha ideato questo sistema ha ritenuto opportuno chiaramente che questa chiave rimanesse all'interno di questo chip e non dovesse fuoriuscire per nessun motivo. La endorsement key è chiaramente generata all'acquisto del PC e inserita all'interno del TPM una volta soltanto e non può essere più modificabile, e identifica univocamente la macchina, perché una generato quella chiave, quella macchina avrà quella chiave per tutta la sua vita. Il TPM è proprio il chip che effettuerà la cifratura delle informazioni, che detiene le informazioni sullo stato di integrità del sistema attraverso degli appositi registri, detti Platform Configuration Register, genera e gestisce le chiavi per lo scambio di informazioni durante l'attestazione remota. Queste chiavi sono dette Attestation Identity Key, IK in breve. Queste chiavi verranno firmate tramite l'endorsement key, e quindi chi riceverà queste chiavi per l'interscambio delle informazioni potrà verificare che effettivamente si tratta della macchina X piuttosto che della macchina Y che scambia le informazioni con lui. La privacy non so a questo punto se viene violata o meno, penso di sì, comunque non lo so. Genera e detiene la storage root key, che è una chiave generabile dal proprietario legittimo della macchina. Vabbè, questo è una cosa, diciamo, collaterale. Effettua la protezione della memoria, quello che si diceva prima, e c'è tutto un meccanismo di inserimento delle chiavi con la presa di possesso della macchina, eccetera. Insomma, questo è il chip incriminato, nel senso, è il chip che è il cuore di tutto il meccanismo del trusted computing. Questo è un po' lo schema di principio a blocchi, diciamo, di quello che ci sarà dentro, che c'è dentro al chip. Vedete, c'è la parte relativa alla firma e cifratura elettronica, che è appunto l'algoritmo RSA, l'algoritmo LASH, che permette appunto di fare le impronte SHK. C'è la parte di memoria non volatile che detiene le chiavi, lo stato del sistema, ovvero i Platform Configuration Register, e la parte di verifica dello stato del sistema, il core of root for il core of root of trust for measurement, è difficilissimo dirlo, almeno per me. E cos'è questo? Non è altro che, tradotto in termini più banali, il BIOS del sistema. Praticamente il posto, non è detto che il BIOS stia effettivamente lì dentro, però il posto più indicato per il BIOS, le specifiche trusted computing, lo vedono all'interno del TPM. Allora, il transitive trust, quando è, vediamo un po' se non ho saltato una slide, no, va bene, il trusted computing si basa sul meccanismo di fiducia che viene dato in maniera transitiva, in maniera prendete tipo un passaggio di palla da una situazione a un'altra, tra i vari dispositivi o i vari interessati all'avvio del sistema. Il sistema è sicuro se parte da una condizione sicura. Allora, se al momento dell'avvio del sistema io sul sistema ho il mio chip TPM che fa girare il mio CRTM, cioè il BIOS, che mi garantisce una partenza affidata, una partenza sicura dell'hardware, e successivamente, quando deve passare la palla al bootloader, controlla se il bootloader è uno di quelli di cui si può fidare, ritenuto fidato. Nel caso in cui si è ritenuto fidato, gli passa la palla e mantiene lo stato del sistema come sicuro, fidato. A sua volta il bootloader deve caricare il sistema operativo. Quando caricherà il sistema operativo, quindi prima di lanciare l'esecuzione del sistema operativo, verificherà che quel sistema operativo sia effettivamente fidato secondo certi canoni, e nel caso in cui sia fidato, bene, passerà l'esecuzione e manterrà il sistema in uno stato sicuro, e via via. Questo lo stesso sistema operativo verso le applicazioni, quindi prima di lanciare l'esecuzione di un'applicazione verificherà se l'applicazione è sicura e poi gli passerà la possibilità di lanciarsi in esecuzione. Che cosa si può fare di osservazione su questo trusted computing? Innanzitutto il meccanismo di protezione della memoria, che abbiamo visto prima, quello che è il memory curtaining, potrebbe porre dei problemi nel debug del software, quindi nella messa a punto del software, perché neanche il sistema operativo stesso può accedere a certe zone di memoria. Se il meccanismo del memory curtaining funziona in maniera opportuna, anche al sistema operativo è vietato l'accesso a certe zone di memoria dedicate a certi processi. Lo stesso, come ho detto prima, l'attestation identity kit viene firmata con l'endorsement key, che quindi può riconoscere la macchina che interscambia le informazioni. Sembra, da quello non è ben chiaro perché le specifiche del Trusted Computing Group non sono molto chiare, che il TPM, quindi le funzionalità di questo chip, non possono essere del tutte disabilitate. Potrebbe essere, cioè è prevista la disattivazione del chip soltanto chiaramente all'avvio del sistema, perché una volta che il sistema è in uno stato sicuro, è in uno stato integro, non si può manomettere lo stato. Quindi al riavvio del sistema posso disabilitare il chip, con ovvie ripercussioni se magari avessi memorizzato delle informazioni utilizzando programmi che utilizzavano il trusted computing. Chiaramente non posso più accedere a quelle informazioni perché la mia macchina non è più sicura. Però posso disabilitare il chip, però sembra che certe funzionalità non siano del tutto disabilitabili. Dico sembra perché non riesco bene a capire, forse sarò io, dalle specifiche del trusted computing, a capire se effettivamente può essere disabilitato per tutto. E inoltre il trusted computing group nelle sue specifiche riconosce le potenzialità del trusted computing, però lascia, quindi demanda ai produttori hardware e software l'implementazione delle specifiche stesse. Quindi diciamo che il Trusted Computing Group dà delle linee guida di come vanno fatte certe cose, però di più non fa, non ci sono sanzioni per chi non rispetta queste linee guida. Quindi il produttore potrebbe implementare queste linee guida come più gli piace, magari implementa queste linee guida dettate dal TGC, però magari implementa anche altre linee guida che non è neanche tenuto a divulgare. Per cui il sistema si potrebbe comportare in certi modi piuttosto che altri in determinate situazioni, non previste magari dal Trusted Computing Group. Oppure il produttore potrebbe implementare linee guida diverse da quelle del Trusted Computing Group. Però, diciamo, questo è quello che c'è ad oggi sullo scenario. Le specifiche, non si capisce bene appunto dalle specifiche cosa si intende per sicurezza. Forse che i prodotti vengano sicuramente utilizzati come vuole il produttore e non come desidera il proprietario del sistema, può darsi, e non si capisce neanche quali siano le entità da cui vuole proteggere gli utenti del sistema. In sostanza non è ben chiaro chi determina che cosa si può far girare su una macchina, che cosa si può far girare su un sistema, qual è il software che io posso far girare sul mio sistema e chi è che decide quale deve essere. Questo è il punto focale del trusted computing. L'attestazione remota, si ripete il discorso che riporta ad altri le caratteristiche del mio sistema, e magari altri potrebbero sfruttare la conoscenza delle caratteristiche del mio sistema, quindi dello stato del mio sistema, dello stato di sicurezza, quindi sapere che programmi ci sono in esecuzione in quel momento, sapere che cosa ci ho installato sopra magari, per fare opportune scelte. Per esempio il produttore X potrebbe non volere che sul mio sistema giri il programma Y, mentre io mi sono collegato ai suoi servizi, e quindi potrebbe non erogarmi i suoi servizi se sulla mia macchina sta girando il programma Y. Per esempio, questo le specifiche del Trusted Computing Group non dicono niente, chiaramente, però dal punto di vista tecnico non c'è nessun problema a farlo, cioè è possibilissimo con il Trusted Computing fare una cosa del genere. Anche dal punto di vista dell'interoperabilità tra sistemi diversi, il Trusted Computing pone dei seri problemi nello sviluppo di applicazioni o di software che permetta appunto l'interscambio delle informazioni tra sistemi diversi. In più i programmi che hanno salvato, come dicevo prima, le informazioni sul disco utilizzando il Sealed Storage, sono gli unici che possono, quegli stessi programmi sono gli stessi che possono riprendere quelle informazioni. Questo cosa mi lega, cosa mi comporta? Mi comporta alla possibilità di effettuare delle pratiche da parte dei produttori, delle pratiche anticompetitive. Faccio subito un esempio. Supponiamo che io utilizzo il software X per scrivere, non faccio mai nomi per non fare pubblicità. Supponiamo che io utilizzo il software X per scrivere i miei documenti e li salvo chiaramente con il trusted computing, perché magari non sono neanche un utente informato del fatto che il mio sistema ci sia il trusted computing o meno. Per me funziona normalmente, lo utilizzo per scrivere documenti e basta. Salvo con il programma X quei documenti. Supponiamo che poi mi accorga che per il programma Y per me è meglio per scrivere documenti e salvarli o gestire i documenti. A quel punto potrei decidere semplicemente di cambiare programma per utilizzare quei documenti. No, non posso più, perché quei documenti io li ho salvati nel programma X e solo il programma X li può riaprire. Quindi se io passo al programma Y, il programma Y non potrà aprire quei documenti, gli verrà vietato dal trusted computing. E quindi io sarò legato, diciamo, per sempre al programma X. Ora, se ho un documento 2, io posso anche pensare di riscriverli questi documenti col programma Y. Ma se ho magari un'attività per la quale io produco migliaia di documenti, ora riprodurre migliaia di documenti col programma Y la vedo un po' ardua. Per cui ecco la pratica anticompetitiva, ok? Tu hai acquistato il mio prodotto, tu utilizzi il mio prodotto per fare le tue operazioni, rimarrai a utilizzare il mio prodotto per sempre, a meno che tu non voglia riscriverti tutte le tue informazioni in un'altra maniera. Come si diceva prima, se le linee guida del Trusted Computing Group sono soltanto delle linee guida, chi ci assicura che i produttori all'interno del chip o dei loro prodotti non mettano delle funzionalità nascoste, tipo backdoor o cose del genere? Nessuno, penso. Chiaramente, quando si va a parlare di chip, di qualcosa di hardware che è presente su un sistema, la possibilità di essere sicuro del funzionamento di questo chip, quindi di verificare effettivamente che cosa faccia, è di gran lunga più difficile rispetto al software. Che sebbene il software io possa fare qualcosa tipo reverse engineering, per gli addetti ai lavori, cioè andare a vedere che cosa effettivamente il software fa, anche se può essere piuttosto arduo nei confronti di software di elevate dimensioni. Per quanto riguarda un hardware, il problema è molti ordini di grandezza più grosso, perché per verificare che cosa c'è all'interno di un chip, devo analizzare quel chip, devo fare una sorta di reverse engineering del chip, che non è una cosa banale, neanche del software è banale, figuriamoci dell'hardware. In più, quando io avessi verificato in qualunque maniera che cosa fa quel chip X, ho verificato soltanto quel chip X e non tutta la linea di produzione dei chip. Quindi il discorso su quello che ci metteranno dentro il chip è piuttosto complesso anche da verificare. E i governi potrebbero chiedere delle chiavi di accesso privilegiate per vedere informazioni protette, per esempio come è stato fatto per i clipper chip, ovvero dei chip che sono stati utilizzati per le telecomunicazioni vocali, se non mi sbaglio, per cifrare le informazioni. La cifratura delle informazioni chiaramente disturbava magari il governo X piuttosto che il governo Y, e questo governo X ha chiesto ai produttori dei chip di fornirgli delle chiavi di accesso per verificare il transito delle informazioni, e i produttori ovviamente si sono adeguati a questa imposizione. Per cui nessuno potrebbe assicurarci che il governo X potrebbe richiedere delle chiavi d'accesso per vedere i nostri dati, che sono nostri. Abbiamo un diritto alla privacy, abbiamo un diritto alla privatezza dei propri dati, delle proprie informazioni. Perché io devo divulgare tutto quello che faccio? Non sono obbligato a farlo. Vediamo invece dal punto di vista del digital right management, cioè la gestione dei diritti digitali, come si comporta questo trusted computing. Ovviamente le specifiche del trusted computing group riguardo al DRM non prendono nessuna posizione, ovvero non citano neanche i meccanismi di gestione dei litigi digitali. Però se si leggono, se queste specifiche vengono lette nell'ottica di impostare dei meccanismi per la protezione dei diritti digitali, sembrano proprio fatte calzare a pennello per questi meccanismi. Cioè sembra che il trusted computing sia fatto apposta per implementare successivamente dei meccanismi di protezione dei contenuti digitali, così in maniera diciamo capillare e in maniera così potente, tra virgolette, che riuscirebbe, diciamo, molto difficile se non impossibile aggirare queste protezioni. Si parla di protezioni riferendosi al discorso di cifratura delle informazioni. Chiaramente la cifratura delle informazioni si basa sul fatto che è molto difficile statisticamente, diciamo, se non impossibile, sempre da un punto di vista statistico, riuscire a decifrare un messaggio cifrato. Questo non vuol dire che sia impossibile decifrare un messaggio cifrato. Al momento, al giorno d'oggi, ci sono dei meccanismi per decifrare messaggi cifrati, ci vuole una potenza di calcolo abbastanza grande, però con la potenza di calcolo ad oggi si può stimare che un algoritmo come RSA possa, proteggere informazioni cifrate per un arco di tempo, diciamo, dell'ordine delle decine di anni. Per cui, vabbè, non mi interessa sapere se magari tra 20 anni qualcuno scoprirà che 20 anni prima io avevo detto a Tizio ciao, come stai? Questo magari non mi interessa, però vorrei che le mie comunicazioni continuassero a essere private, se voglio ritenerle private. Un caso tra tutti, per citarlo, forse più conosciuto di tutti, è il caso rootkit del rootkit di Sony. Sony, non so se sapete, qualche tempo fa aveva prodotto dei CD che installati sulle macchine, che praticamente messi nei computer, installavano in maniera silente un rootkit. Un rootkit è un particolare programma, come si può considerare alla stregua di un virus. Questo per fare in modo che quelle musiche, la musica sentita presente all'interno di quei CD, fosse ascoltata soltanto con certo software, perché il problema è la protezione del contenuto digitale. Perché se io la sento con un software mio, quella musica, può darsi che il mio software mi permetta di copiarla, e chiaramente Sony non vuole che io copi la sua musica, che non è sua, però lasciamo fare. Sony però cosa ha ottenuto, cioè, da tutto questo? Ha infettato milioni di computer, e qualche tribunale, qualche, diciamo, cittadino, qualche insieme di cittadini gli ha fatto causa, ci sono delle cause in corso, qualche tribunale l'ha riconosciuta colpevole, la RIA addirittura ha detto invece no, ha fatto bene a fare quello che ha fatto, quando invece magari gli hacker che si intrufolano nei computer della NASA o della CIA vengono presi e messi in gattabuia per 20 anni. Quello è un atto, diciamo, di spionaggio, diciamo, industriale, o comunque di spionaggio. Questo invece no, è un atto dovuto, perché chiaramente Sony ha tutto il diritto di infettare milioni di computer con dei rootkit. E qualche tribunale addirittura gli ha dato una sanzione pecuniaria dell'ordine di $7 per ogni computer infettato, e forse li ha pregati di mettere in linea un sistema per disinfettare i computer già infettati. Insomma, vabbè, andiamo avanti. I produttori cosa fanno? Chiaramente fanno quello che gli torna più comodo a loro. Già, se vi ricordate, con il Pentium 3 c'è stata un po' una prova dei produttori per inserire un identificativo univoco nel chip, che ha suscitato numerose polemiche. Era una prova di trusted computing, diciamo, un embrione. Sembra che Windows Vista sia pronto per il trusted computing, che contenga parti di quel famigerato NGSCB, una sigla impronunciabile di Microsoft che vuol dire Next Generation Secure Computing Base, che non si sa nemmeno che vuol dire, manca poco, cioè vuol dire una piattaforma computerizzata di prossima generazione sicura, questo Windows Vista sembra che certe caratteristiche le comprenda, ma sicuramente, forse con qualche service pack aggiuntivo, chissà cosa potrà diventare Windows Vista. e molti sistemi, molto hardware già presente sul mercato, non si parla tra 10 anni, tra 20 anni o tra un anno, si parla di hardware già presente sul mercato, quindi laptop piuttosto che altri dispositivi, includono già questo benedetto chip TPM, che per ora è sulla motherboard, però i produttori stanno già pensando a integrarlo all'interno dei chip delle CPU, quindi all'interno del Pentium o della CPU di AMD. Chiaramente, se i produttori, visto che i maggiori produttori hardware e software fanno parte del Trusted Computing Group, chiaramente ci sarà un cartello di mercato, perché non sarà più possibile magari tra un paio d'anni trovare hardware o software che non sia compatibile con queste specifiche. Quindi questa libertà mi viene meno. Quindi cosa diventerà? Con il Trusted Computing forse il futuro dei dispositivi digitali verrà, anziché gestito dall'amministratore, gestito dal produttore hardware e software, e chiaramente gli utenti non avranno più il pieno controllo dei propri dati e dei propri dispositivi. Devo tagliare 10 minuti. Sì. E quindi, perché l'utente o il proprietario legittimo dell'hardware o del software viene visto come un possibile nemico da questa tecnologia. Per cui non è più pensabile, nel senso che l'utente possa fare quello che vuole con il suo hardware o con il suo software. Pensiamo alla censura dei siti web o alla censura di altri contenuti digitali anche per lo stesso autore. Cioè, se io scrivo qualcosa contro l'azienda X o contro l'azienda Y, e magari questa azienda X o Y fa parte del Trusted Computing Group, magari mi censurano il documento, anche per me. Cioè, anch'io non posso più riaprirlo, non posso più rivederlo, quel documento, va bene? Lo stesso che si diceva prima, la fidelizzazione forzata degli utenti o dei clienti, perché se il cliente ha comprato il software X è costretto a comprare la versione N più 1 dello stesso software per continuare a utilizzarlo magari. E il crollo dei sistemi di intercambio delle informazioni, come si diceva prima. EFF, Electronic Frontier Foundation, ha fatto una proposta di variazione dei meccanismi del Trusted Computing, che è l'owner override, cioè la possibilità dell'utente di mandare delle attestazioni tra virgolette false, ovvero delle attestazioni che lui gestisce ad altri, cioè mandare delle informazioni che lui ritiene opportune da inviare ad altri quando c'è l'attestazione remota. Questa cosa non è stata neanche presa in considerazione dal TCG. Se volete, in rete trovate più riferimenti da questo punto di vista. Andiamo avanti. Il software libero, anche il software libero si è diciamo adeguato tra virgolette all'utilizzo del Trusted Computing Group. Ci sono delle librerie che permettono di utilizzare le librerie open source permettono di utilizzare il chip DPM. Già nella versione del kernel Linux 2.6.12 vengono supportate queste librerie, ma la sensazione è quella che, visto che il software libero ha la caratteristica di essere modificabile dai singoli utenti, non è ben visto dai promotori del Trusted Computing Group, perché se una cosa deve essere bloccata in un certo modo, se poi l'utente se la modifica a piacimento, non è più bloccata come vuole qualcuno. Quindi, più che Trusted Computing con l'acronimo TC, forse si potrebbe parlare di trustless computing, come suggerisce Richard Stallman, cioè di informatica, anzi informatica fidata, informatica infida, perché non disattende sistematicamente, usando le parole di Stallman, gli ordini del suo proprietario. Che cosa fare quindi? Beh, sicuramente innanzitutto informarsi, perché l'informazione su questo argomento non è fatta da nessun punto di vista. Cioè, lo stesso Trusted Computing Group non fa propaganda come fanno i produttori per gli altri loro prodotti, non fa propaganda sul Trusted Computing. Quindi innanzitutto informarsi, cercare in rete, e ci sono informazioni in rete, andate sul sito di www.no1984.org e le informazioni le trovate link di riferimenti a altre informazioni, gestitevi come volete, ma informatevi. E Il primo passo quindi è l'informazione, il secondo passo la divulgazione dell'informazione stessa, perché anche se il cliente X vuole comprarsi un computer trusted computing o un dispositivo che ha questa tecnologia, almeno si è informato di quello che sta facendo. Se volete aiutate Nomine 184 di cui faccio parte, aiutate in qualunque modo possibile, anche nella diffusione dell'informazione, iscrivetevi alla mailing list. Chiaramente io vi ricordo soltanto che noi siamo i clienti, loro sono i produttori e chiaramente loro hanno bisogno di clienti per vendere i loro prodotti, per cui se i clienti decidono di spostare le loro attenzioni dal punto di vista del mercato su prodotti che non hanno il chip TPM o comunque non supportano la tecnologia trusted computing, forse il mercato in qualche maniera cambierà target, non lo so, però questo è quello che mi auguro. Qui ci sono trovate un po' di link utili per documentarvi in proposito.